cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi. Possibilità di intervenire in diretta, come ben conoscete, tramite messaggio vocale al 340 5425 324, in regia Luca e Yves, e naturalmente anche la possibilità di intervenire tramite Twitch, visto che ci vedete anche da lì. Oggi giornata di vigilia del secondo turno della Champions League, che inizia già in questa serata con una serie di partite per le italiane. Quest'oggi Inter Slavia Praga e Atalanta Bruges, domani Napoli Sporting Lisbona e Villarreal Juventus. Faremo il punto della situazione, naturalmente, anche perché credo che uno dei temi della giornata sia proprio inerente alle scelte di Tudor. Con la rosa che abbiamo quest'anno, penso che molte volte dovremo e saremo sollecitati a parlare di questo, cioè della formazione titolare, delle scelte di turnover, del fatto che naturalmente quando ci sono due impegni in settimana, in qualche maniera è abbastanza improbabile che ci sia una riproposizione in fotocopia dell'11 titolare tra una gara e l'altra, e quindi vedremo domani, vedremo anche quali saranno le condizioni fisiche. Insomma, oggi qualcosa dalle conferenze stampa naturalmente avremo come notizia. Però il mio ragionamento iniziale in questo blocco, possiamo parlarne insieme, è una valutazione sul momento della Juve. Cioè io vi chiedo sostanzialmente cosa state pensando. Ho sentito i due vocali che mi hanno introdotto la trasmissione e io credo che noi dobbiamo con molta tranquillità dirci, secondo me, tre cose. La prima, è del tutto ormai inutile parlare del mercato. Cioè, è inutile che dopo un mese, e soprattutto è inutile che a tre mesi, che sono un'eternità nel calcio, dall'inizio del mercato di gennaio, che eventualmente ti può andare a correggere o supportare qualcosa, noi stiamo ancora a parlare di quello che non c'è stato, di quello che non abbiamo fatto, di quello che abbiamo sbagliato, per due motivi. Uno, perché tanto non è correggibile, anzi ne aggiungo tre di motivi. Uno, non è correggibile, appunto, cioè questa è la rosa. Due, perché io credo che la rosa è comunque molto ampia, potrà avere dei limiti, penso che dobbiamo e deve Tudor trovare delle soluzioni, perché numericamente e qualitativamente questa rosa non è banale. Ci sono delle qualità, dietro e davanti in particolare, bisogna fare in modo che il gioco della Juve riesca ad esaltare una parte e l'altra. Abbiamo un problema al centrocampo? Ok, so benissimo che il centrocampo cambia la natura della squadra, però uno si deve provare comunque a migliorarlo, e due, e ci sono delle possibilità. Due, bisogna fare in modo che, molto semplicemente, o la Juve riesca a fare filtro chiudendosi, oppure che la Juve riesca a far arrivare il pallone il prima possibile davanti, perché davanti di qualità ne abbiamo a sufficienza per fare la differenza, e probabilmente riuscire nella stessa partita a fare entrambe le cose con profitto, visto che non abbiamo, credo, e su questo penso che siamo più o meno tutti d'accordo, una capacità di imporre il gioco per 90 minuti, fatto salvo che poche squadre al mondo lo riescono a fare. Il secondo tema che io voglio porre è la giustezza di una posizione serena. Che cosa intendo dire? Intendo dire, e qui c'è il terzo tema è che non dobbiamo trascurare i brutti segnali che noi abbiamo avuto tra Verona e Atalanta. Io non sono d'accordo con la valutazione di Tudor sul bellissimo primo tempo della Juve con l'Atalanta, nel senso che per me, quando si parla di bellissimo primo tempo, devi passare in vantaggio. Non è un dettaglio sbagliare i gol, non è un dettaglio creare troppe poche occasioni, non è un dettaglio subire un gol come quello che noi abbiamo preso. Cioè, le valutazioni della partita per me partono intanto da quello che è il risultato, e il risultato ha delle motivazioni, e le motivazioni hanno un senso, non sono degli accidenti all'interno del match. Quindi io faccio intanto questa premessa, ma dall'altra invito tutti, ripeto, a valutare come arretramento dello stato della Juve sicuramente la prestazione di Verona e la prestazione con l'Atalanta, dove potevamo anche uscire con risultati diversi, sia nel bene che nel male, se andiamo a vedere tutta la serie di episodi che ci sono stati. Però siamo alla quinta giornata di campionato e alla prima giornata di Champions League. C'è la Juve non brillantissima, la Juve in calo, la Juve con dei problemi, la Juve che ancora non ha scelto un 11 titolare, chissà se mai lo farà, la Juve con i limiti dei Tudor, se volete, è a un punto dal vertice, siamo tutte lì, di fatto non è successo niente di incredibile, o meglio, non è successo quello che poteva capitare, cioè che una squadra, o il Napoli, o l'Inter, o il Milan, che sono le tre più accreditate dalla critica, facesse la differenza al punto tale da fare un allungo. Voglio ricordare che l'anno scorso noi alla quinta giornata di campionato avevamo il Toro in testa a 11 punti, pensate come il livello fosse molto basso, e noi, scusate, a 12 punti, e noi eravamo a 11 con due vittorie, scusate, a 9, con due vittorie e tre pareggi, 11 e 9. Cioè, quindi non è successo niente l'anno scorso, tanto è vero che è uscito fuori il Napoli che aveva perso malamente alla prima Verona, non è successo niente quest'anno, dove niente, ripeto, da far pensare come è successo invece in certi campionati, quando è andato via il Napoli, quando è andato via l'Inter, quando andavamo via noi, che magari vinciamo 8 partite di fila e davamo un segno molto preciso al campionato. Quindi c'è tutto il tempo per correggere la rotta, per migliorare, c'è anche il tempo ovviamente per peggiorare, sia ben chiaro, perché noi l'abbiamo visto l'anno scorso, quando la Juve a novembre è andata incontro a una sfilza di pareggi che l'hanno portata dall'essere una squadra di vertice, a meno 2 dalla capolista, a meno 9, e poi da lì, ciao, abbiamo salutato la compagnia. Quindi c'è tutto il tempo, oggi secondo me una drammatizzazione sarebbe veramente qualcosa di fuori luogo. Riparto da Andy da Essen. Ciao Paolo, grazie sempre per la tua competenza. Grazie a te. Volevo chiederti se secondo te Tudor è un integralista oppure in futuro, quando la squadra sarà un po' più rodata e di nuovi ambientati, cambierà assetto. Ma guarda, io credo che questa sia una domanda da porre a lui. Cioè, molto semplicemente, e immagino che tra un po' succederà, che qualche giornalista gli andrà a chiedere: ma perché il 3-4-2-1? Che poi lui chiama 3-4-3, tra l'altro. Forse non è neanche a torto, vedendo quanto giocano esterni i nostri trequartisti. Perché la difesa a 3 e il centrocampo a 4? È quello, come dire, l'orizzonte, l'unico terreno sul quale bisogna arare, o ci sono altre possibilità? E se è così, c'è una ragione teorica. Sarri, la difesa a 3, si presentò alla Juve in conferenza di presentazione, disse mai, mai, nonostante quella squadra avesse avuto nella BBC il suo caposaldo. Quindi ci può essere qualche allenatore che ha queste convinzioni e ce le viene a spiegare, magari appunto partendo dai suoi studi, da quello che ha maturato nel corso del tempo, da quello che ritiene che sia l'ideale del gioco del calcio, eccetera. Io credo che Tudor debba ancora molto conoscere la squadra e che la squadra debba farsi conoscere a Tudor. Cioè, avete capito quale sarà il centravanti più utilizzato? No, perché fino adesso tutti hanno dato qualcosa, chi più chi meno, e hanno mancato intanto, e quindi non hai un punto di riferimento vero. E come tale io credo che è un po' presto per capire se Tudor è un integralista, poi se l'integralismo porta dei risultati va tutto bene, se non li porta solo le persone che non hanno coraggio o sono proprio fissate non cambiano idea. Sempre che l'idea però sia migliore, perché io ripeto, quando facciamo il ragionamento, io non ho una posizione rispetto a quello che fa Tudor dal punto di vista del modulo. Io cerco di capirne il perché, e io sono convinto che per lui la difesa 3 è irrinunciabile, perché Bremer nella difesa 3 si esprime decisamente meglio, e quindi ritiene che Bremer sia una delle nostre eccellenze, se non l'eccellenza insieme a Yıldız, più importante, e quindi gli costruisce quel tipo di modulo. Possiamo giocare meglio col 4-3-3? Possiamo giocare meglio col 3-5-2? Possiamo giocare meglio col 4-4-2? Non lo so, però anche perché non lo so, perché francamente di fare teoria io sono un po', come dire, non solo stufo, ma anche incapace, perché se non le vedo le cose non è che le posso giudicare. Sulla base, non sono un allenatore e deve essere lui a spiegarci un po' come sta facendo, ad esempio, sull'analisi degli attaccanti, quando dice io ho tre centravanti, non altro, ne ho tre, e quelli lì praticamente si contenderanno il numero 9, poi la posizione di centravanti, poi se si adattano posso anche farli giocare insieme, ma lui ha questa convinzione, quindi vedremo sempre due trequartisti con una punta. Questa mi sembra che sia, anche lì c'ho una motivazione, ma se mai ne parliamo anche dopo. Vocale, perché ce ne sono già tanti.
Ciao Paolo, sono Roberto da Varese. Ascolta, sono d'accordo in toto con tutto quello che hai detto, però io mi pongo una domanda ed è questa: ma la società è con Tudor? E quando dico questo è perché non vedo una presa di posizione né sulle sue dichiarazioni e neanche su altro, insomma, nessuno lo sponsorizza sto ragazzo. Però tutto sommato secondo me sta facendo bene fino adesso, ha combattuto una squadra che l'anno scorso era, diciamo, a pezzi, anzi è risultato competitivo fino all'ultima giornata portandoci in Champions, se non scordiamo questo, insomma. Ecco, ti ascolto per radio, ciao.
Ma Roberto, io penso che in questo momento francamente siamo più noi come ambiente, come giornalisti, come tifosi a drammatizzare una situazione. Cioè io non credo che Tudor sia minimamente in discussione a 2 anni di contratto e di fatto ha di fatto iniziato una stagione nella quale non ha ancora perso. Siamo in corsa su tutto e in questo momento la società non deve, cosa deve supportarlo su cosa? Sul fatto che si è lamentato agli arbitri. Cioè io penso che si debba lamentare una persona, o l'allenatore o un dirigente, se proprio ci si deve lamentare. Non è che dopo Verona dovevamo mettere il carico, perché altrimenti saremmo stati anche un po' secondo me provinciali, francamente. Va bene protestare, va bene anche per me che lo faccia l'allenatore, perché a caldo non si può negare, tra l'altro quando magari ti fanno le domande, quello che pensi. Dopodiché non mi sembra che sia necessario che la Juve debba rafforzare quello. L'altra dichiarazione su che Tudor ha fatto polemica è stata quella del calendario. Secondo me quella ha messo in difficoltà la società, perché le società sono chiaramente compartecipi del calendario che viene fatto con la Lega e con le televisioni, e quindi quella è stata una lamentela, io la definisco alla Sarri, che non mi ha trovato d'accordo, e penso che la società giustamente ne avrà parlato internamente oppure ha lasciato perdere, ma anche perché non penso che la Juve possa lamentarsi troppo di questo, visto che la società che in qualche maniera trae anche più benefici dall'esposizione televisiva, e quando tu giochi dopo 3 giorni o 4 non è che ti puoi lamentare troppo. Aggiungo, io penso che in questo momento, ripeto, Tudor non vada rafforzato, cioè non c'è niente da dire su Tudor. Tudor deve lavorare serenamente, deve poter fare anche i suoi errori, e siamo noi che siamo oggettivamente, lo dico, un po' tutti impazziti. Cioè io leggo già adesso, ma ormai mi sono reso, io, perdonate se faccio un ragionamento epocale, ma mi sono reso conto che andrà sempre peggio e sarà sempre più così. Cioè la Juve è lì, la Juve che poteva essere un po' più su, poteva essere un po' più giù a seconda di come certe partite sono andate. La Juve ti può non convincere, ti può non affascinare, puoi non vedere bel gioco eccetera. Però insomma in questi giorni sembra che l'Inter sia rinata e che la Juve sia sottoterra, e l'Inter è dietro di noi come perché ha sbagliato delle partite e adesso si sta riprendendo. Quindi bisogna avere tutta la serenità del caso, per intenderci. Ci passa un mondo ovviamente di valutazioni. Se tu domani perdi e perdi col Milan, entri realmente in una fase di difficoltà grande. Se poi invece per caso fai il contrario, non è che abbiamo vinto la Champions League o vinto il campionato, ma hai fatto una svolta all'interno della tua stagione. Ma è veramente, cioè è ottobre, domani è ottobre. Cioè quindi mi sembra che francamente certi toni in generale siano veramente ormai all'insegna dell'esagerazione, insomma. Per cui basta aspettare, perché che non vuol dire che andrà tutto sicuramente bene, anzi, però siamo noi, ripeto, in questo mondo in cui giustamente parliamo ogni giorno di Juve, ci piace, è diventato il nostro lavoro, è una passione, però io credo che la società e l'ambiente debbano stare molto tranquilli, perché ancora veramente è successo molto poco per drammatizzare una situazione. Ecco, io penso questo. Poi se c'è qualcuno che invece è un profeta e pensa già che andrà tutto male e ne è sicuro e ne è convinto, faccia lui, ma non deve essere neanche, tra virgolette, ascoltato da nessuno all'interno dell'ambiente Juve, perché le valutazioni si fanno sulla base della realtà, non sulla base dei giudizi più o meno estetici che ogni tanto ci sono. Vocale!
Buongiorno Paolo, sono Alessio. Guarda, io non credo che il problema sia il modulo, bensì gli interpreti e i concetti che vengono espressi dal modulo. Cioè, se io faccio un 3-4-3 con Cambiaso e João Mario più tre attaccanti davanti, è una cosa. Se io metto in campo un 3-4-3, ma nella realtà delle cose metto dentro 4 centrali difensivi e un Azic nei tre davanti, lasciando totalmente scoperta la fascia a destra e attaccando solo a sinistra, capisci che il risultato è totalmente diverso. Quando ho un Kalulu che dovrebbe essere quello che va a creare la superiorità numerica, quello può essere un problema. E se dopo 20 minuti l'Atalanta ha mangiato la foglia e ha capito che tanto bastava triplicare a sinistra, che tanto a destra non arrivava nessuno, quello è un problema. Quindi non è una questione di modulo, ma degli interpreti. Poi, per carità, può anche essere che sia un problema di condizione fisica e che poi a breve ci stupisca, ammesso che poi avremo una condizione fisica migliore col calendario che abbiamo. Però credo che non sia una questione di modulo, ma di come esso venga interpretato. Un abbraccio, sempre forza.
Un abbraccio anche da parte mia, ma io sono in gran parte non solo d'accordo con quello che dici, ma anche con, tra virgolette, il sottotesto, cioè la filosofia che va a esprimere è sempre una questione di interpreti. Kalulu è un difensore che evidentemente però a Tudor dà delle garanzie perché nel momento in cui, cioè, poche storie, quando tu ti difendi a tre e sei messo sotto pressione, scali a 4 o scali a 5, poiché Cambiaso non è un grande difensore, ha bisogno evidentemente di Kalulu. Kalulu, francamente, è stata più una questione di strategia il fatto che abbia spinto relativamente. Nel senso che Kalulu è in grado di farlo, lo fa peggio di Cambiaso, lo fa in maniera un po' più ordinata, forse. E hai ragione, l'Atalanta ha visto che noi attaccavamo tutto da quella parte, anche perché il piano doveva essere, e l'abbiamo visto tra l'altro in un'occasione, Yıldız sta molto largo e Azic sta più centrale. Azic ha avuto due opportunità per andare al tiro dal limite, una tra l'altro ha centrato anche lo specchio e Carnesecchi ha parato. E io ho un'impressione che la Juve abbia una fonte di gioco, o meglio una strategia di gioco molto semplice e però anche produttiva, cioè deve far arrivare il prima possibile il pallone ai due trequartisti o i due esterni, chiamateli come volete, cioè Yıldız da una parte, in quel caso era Azic, di solito è con Seisao, può essere Zegrova, come abbiamo visto nel secondo tempo, cioè i giocatori che ti superano l'uomo. Che sono giocatori anche che però non solo ti superano l'uomo e o passano all'attaccante o tirano in porta e lo sanno fare anche molto bene, ma che liberano degli spazi sulle fasce. Zegrova l'ho fatto, direi, abbastanza in maniera insistente con João Mario. Cambiaso e Yıldız cercano di rapportarsi su linee un po' diverse. Cambiaso spesso è centrale e Yıldız è molto imprevedibile nei suoi movimenti. A noi quello che sta mancando, e non è un elemento da poco, è un attaccante boa che riesca in qualche maniera a premiare gli eventuali inserimenti di Thuram, diciamo, o con Miners, che dovrebbero avere le caratteristiche, perché ce ne hanno, della conclusione dalla distanza, dell'inserimento anche in area di rigore, qualche gol nella loro carriera così l'abbiamo visto fare anche da noi, e questo ci sta mancando perché Vlahović non è un centravanti boa, Openda ha dimostrato di avere altre caratteristiche, e David, che lo è, e l'ho fatto bene, perché comunque ricordiamoci sempre che Juve Inter, per carità, non è una sponda pazzesca, però il tiro di Azic arriva da un tocco di David, e David però mi è sembrato ultimamente che quando ha giocato ha dato delle risposte negative, quindi c'è, come dire, un impasto di cose che deve lievitare, e questo mi sembra evidente, e non è semplice, però questo è ciò che deve capitare affinché la Juve migliori il suo rendimento. Però presumo che dopo le imbarcate dietro tra Inter e Borussia, cioè i 7 gol, Tudor abbia anche un po' fatto delle valutazioni sui nostri equilibri. Cioè si sarà detto, ok, bene che abbiamo battuto l'Inter, bene che abbiamo pareggiato una partita insperata, però a gioco lungo non possiamo essere così. A dispetto di quello che dice che lui preferisce 4-3 agli 1-0. E da lì, infatti, la squadra, secondo me, si è un po' impaurita, è peggiorata, è diventata meno equilibrata e via via. Antonio dice, non capisco come sia i media che noi non parliamo dell'ennesima ingiustizia subita da Juve in Juve-Atalanta, c'è il medesimo fallo con esiti diversi a Verona e rigore. A Torino si fa addirittura vedere le immagini, sono state addirittura occultate dalla Lega. Permettimi, Antonio, non c'è il rigore, dai, cioè, adesso, a parte tutto, se vogliamo diventare veramente dei lamentosi o dei... Io in Juve-Atalanta non ho visto nessun tipo di rigore e la squadra infatti non si è lamentata. Quindi a Verona abbiamo subito dei torti gravi, con l'Atalanta non c'è stato nulla. Se diventiamo così, ragazzi, non ne usciamo più e diventiamo un po' troppo come gli altri, e io spero che non lo si faccia mai.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Ci sono tanti vocali, tanti messaggi. Vado da Marco da Pavia. Ciao Paolo, ho detto che giocare con la difesa a 3 senza nessuno che sappia impostare o verticalizzare, quindi rinunciare al centrocampista, per me sia limitante per il gioco offensivo. Non credo che possiamo fare diversamente in questo momento, perché anche passando a 4 non avremmo i terzini adeguati. Forse non abbiamo i terzini adeguati. Abbiamo, secondo me, degli esterni di gamba. Cioè, ad esempio, io con l'Atalanta, ma non per fare il senno di poi, però se c'era una partita nella quale mi sarei aspettato in campo Kostić, c'era proprio quello. Cioè, il fatto che noi proprio poi so benissimo che Kostić sarebbe l'ideale in un 4-3-3, però insomma, ogni tanto lo si può anche utilizzare, e quindi è vero che noi non abbiamo Dumfries e Di Marco, questo deve essere molto chiaro. Ma Dumfries e Di Marco ce l'ha l'Inter, appunto. Cioè, non è che ci sono tante squadre che hanno questa capacità sugli esterni notevolissima. Quindi bisogna fare con quello che abbiamo. E quello che abbiamo, secondo me, non è così banale. Ripeto, bisogna trovare però la formula giusta. O quantomeno la formula che anche in corso d'opera, mettendola, riesca a dare la spallata, come è successo qualche volta in virtù dei cambi, magari uomo su uomo, cioè senza cambi di ruolo, senza cambi di modulo, però ci hanno garantito quel qualcosa che ha fatto la differenza. Tra l'altro, en passant, anche con una certa fortuna magari, però l'ingresso di Cabal contro l'Atalanta poi ha funzionato. Vocale.
Ciao Paolo, Filippo da Grosseto. Mi trovo d'accordo con tutto quello che hai detto su Tudor, la sua difesa a 3, Bremer, però io rigiro un po' la frittata. Ma se allora Bremer è tutto questo fenomeno di difensore, un fenomeno così può giocare soltanto a 3? Secondo me uno veramente bravo gioca indistintamente a 3, a 4, parliamoci chiaro, come era Barzagli, Chiellini di turno. Io credo che Bremer possa fare tranquillamente la difesa 4. Mi auguro che Tudor non fondi il proprio modulo su Bremer, su un difensore, perché se la Juventus fonda un modulo su difensore, secondo me non andiamo a nessuna parte. Le partite, i trofei non li vinci davvero. Comunque questa è la mia considerazione, la mia riflessione. Forza Juve, ciao ciao.
Ma io non ne faccio una questione di, come dire, di situazione definitiva, ma semplicemente di rendimento migliore. Cioè io penso che Tudor, quando si mette lì, a meno che, ripeto, Tudor sia uno che invece è l'anti Sarri, cioè Sarri non vuole mai giocare a 3 e Tudor non vuole mai giocare a 4, quindi Però io penso che Tudor ritenga che l'insieme, diciamo, Gatti, Bremer, Kelly, gli dia più garanzie di una difesa a 4 in cui magari mette Bremer e Cabal o Bremer e Kelly per avere giustamente, e sarebbe corretto, un sinistro nel posto giusto e due esterni bassi che probabilmente ritiene che non funzionino, cioè che non sia io, Jean Mario, quel tipo di giocatore, che non sia neanche Cambiaso, perché Cambiaso non difende tanto. Quindi nella difesa 4 chi sarebbero i terzini? Chi sarebbero gli esterni bassi? Quindi lui fa una somma tra le due virtù, diciamo, del 3, della difesa 3 e della difesa 4 e i due limiti e preferisce quella 3. Non è che basa tutto su questo. Io ho l'impressione che Bremer lo voglia collocare nella posizione ideale. Non è un caso che però tu abbia fatto due nomi che, secondo me, nella difesa, cioè come Barzagli e Chiellini, che certamente hanno giocato anche a 4, ma che nella difesa 3 sono diventati i Barzagli e Chiellini che abbiamo conosciuto. E l'esempio è ancora un altro, cioè Bonucci. Bonucci nella difesa 3 era, Bremer non ha quel tipo di caratteristiche, era probabilmente il difensore, uno dei due o tre difensori più moderni del calcio della sua epoca, un regista arretrato, un giocatore determinante, anche in fase di costruzione. Bonucci nella difesa 4 rende molto di meno, ha reso molto di meno. Quindi io penso che sia una questione di scelta per promuovere un'eccellenza e anche dei limiti. Cioè noi, ripeto, non abbiamo, secondo me, dei grandissimi cursori sulla fascia se la devono fare tutta. Io non li vedo. Se voi li vedete, me lo dite. Io non li vedo. E quindi giustifico questa difesa 3 che tendenzialmente a Tudor ha dato delle soddisfazioni. Poi si potrebbe fare dei ragionamenti sul centrocampo a 3. Chi è che va a comporre il centrocampo a 3? Perché noi diciamo che non abbiamo il regista. Critichiamo Locatelli ogni volta che lo vediamo in campo. Non io, ma molti di voi sì. E poi cosa gli diamo? Gli diamo il ruolo da regista nel centrocampo a 3? E migliora? Io faccio fatica. Con Miners, che non lo stiamo vedendo trequartista, perché abbiamo capito che non ci dà quella qualità necessaria, quell'incisività. Lo stiamo cercando di reeducare nel centrocampo a 2, ma con Miners può fare davvero a mezzala? Vi sembra un giocatore adatto a fare a mezzala? Magari sì. Turan certamente. McKennie certamente. Sarebbero valorizzati. Quindi bisogna fare delle scelte, insomma, anche su questo. E capire se però con la difesa, col centrocampo a 3, tu proteggi poi ti proteggi meglio perché hai tre attaccanti che non tornano. Tendenzialmente, già non lo fanno adesso, ma adesso hai una barriera centrocampo a 4, a 3, insomma le coperte sono queste. Ecco, certamente dubito che Tudor non ci pensi a come poter migliorare, perché gli allenatori Lippi, Conte, Allegri, tutto partono con un'idea e poi la variano. I migliori la variano anche in corso d'opera, nei 90 minuti. I peggiori la variano quando veramente non ce la fanno più o quando hanno l'illuminazione. Ma in questo momento io non ne farei una questione di modulo, ne farei più una questione di interpreti e di mancata registrazione di una formazione di titolarissimi. Vocali.
Daniele da Belforte. Eh sì, i nostri colleghi bianconeri, nel senso tifosi, io ne ho molti qua, sono diventati come gli interisti, lamentosi e basta. E infatti gli prendo in giro, siete degli interisti, fate pena. Questo è uno. E per quanto riguarda la Juve, la squadra, purtroppo gira e rigira, la coperta è sempre cui.
Allora, bastiamo. Osservazione banalissima, se mandate un vocale, se c'è un audio dietro, naturalmente è inascoltabile. La coperta è corta, vado a leggere ancora. Un messaggio da Alessandro Tormina. Buongiorno Paolo. La Juve nell'amichevole con Dortmund e Atalanta nelle prime due partite di campionato con Parma e Genoa aveva mostrato una certa solidità. Secondo te perché questa solidità sia un po' svanita? Allora, per campionato io credo che Tudor infatti non li ha mai esaltate queste prestazioni. A me mi avevano esaltato. Avevo visto una Juve brillante, una Juve con delle idee, una Juve che portava insomma in una partita a Dortmund, se ben ricordo, Jalò come primo attaccante in un'incursione, i gol di Cambiaso col Borussia. Insomma, avevo visto una Juve mobile, quadrata, concentrata, con una bella condizione, però sono partite che fai senza tensione. E Parma e Genoa sono state due partite, tra virgolette, semplici, dove abbiamo affrontato due squadre che infatti hanno risultati modesti per adesso. È tutto cambiato appena abbiamo affrontato l'Inter, che abbiamo vinto, ma quella gara forse ci ha fatto del male dal punto di vista degli equilibri. E quindi da lì è cambiato qualcosa. Poi dopodiché mi insegnate, perché lo dimostra il Napoli, lo dimostra il Milan, lo dimostra la Lazio, lo dimostrano tante squadre, ci sono gli andamenti che non sono lineari. Forse l'unica squadra in questo momento veramente coerente è la Roma, che a parte uno scivolone vince sempre di misura, ha preso un solo gol, il gol che gli è costato appunto la sconfitta con il Torino, e sembra aver trovato un'identità. Si tratta poi di capire se alla prima partita un po' matta, se questa riesce a essere poi mantenuta nel tempo. Andiamo a parlare con il nostro Malù. Ciao Malù.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti, buongiorno a te.
Allora Malù, sono tanti argomenti, io vorrei partire da quello che stiamo un po' dibattendo, no? Perché molti tifosi ci dicono, iniziamo ad avere paura che Tudor sia un integralista, cioè che non cambi mai il modulo, quando invece, secondo alcuni, dal punto di vista della composizione della rosa, ci potrebbe essere questa possibilità di variare lo schieramento. E quindi ti chiedo, appunto, se anche tu hai un'impressione di un Tudor che non voglia cambiare, e per qualche ragione, se tu l'hai individuata, e dall'altra, se secondo te la rosa davvero consente rimescolamenti di modulo, oppure secondo te Tudor ha già trovato quello giusto?
No, non lo vedo un integralista, vedo che non ho ancora trovato il modulo giusto, perché comunque con l'arrivo dell'ultimo giorno di mercato, che ancora deve conoscere bene, può trovare delle situazioni diverse, e penso che le sta cercando e le deve trovare assolutamente. Dunque assolutamente non lo vedo come un integralista. Il problema secondo me è quello che stavi dicendo te poc'anzi, quella vittoria contro l'Inter. A volte certe vittorie possono mascherare dei problemi, può sembrare un paradosso, ma è così. Perché quella partita, come gli avevo detto anche subito dopo, per me era una partita da pareggio, vedendola come l'ho interpretata io. Poi la Juventus l'ha vinta per quei due tiri in cui magari Sommer non è stato impeccabile. Però sul piano del gioco, sul piano diciamo puramente tattico, non avevo visto una Juventus superiore all'Inter. Perché per me le vittorie devono anche essere qualche volta surrogate dalla prestazione superiore all'avversario che tu hai battuto. Però era una vittoria importante, che da lì doveva essere comunque quella vittoria che poteva dare là a un qualche cosa. Un qualche cosa che poi, episodi, non è successo. Hai agguantato dei pareggi, soprattutto quello col Dortmund, molto più di pancia, di grinta, di cuore, che sul gioco. Perché anche sul piano del gioco, bisogna essere onesti, quando va la palla alla Borussia Dortmund, a mio avviso dava l'idea, forse perché giocano da più tempo insieme, di essere più squadra. È questo che bisogna partire dal ragionamento. Poi adesso sta a trovare quelli che sono le soluzioni tattiche, gli interpreti, però tutti quanti i giocatori, chi più chi meno, devono salire di livello, perché quando si alza la competizione con squadre che giocano a viso aperto, senza timori reverenziali, non sempre ne viene a capo, perché quando giochi contro la piccola, in qualche modo diciamo la qualità tecnica è talmente superiore che a forza quasi ne vieni fuori. Lasciamo stare il caso del Verona, che sono stati anche di episodi che non sono stati fortunati. Però la vittoria contro il Genoa è significativa. Vinci, però non è che hai strapazzato il Genoa. Cioè, queste cose qua che sono le campagne d'allarme, perché la vittoria di per sé va sempre analizzata. Non deve essere presa solo abbiamo vinto e basta. Perché poi quando arriva il passo falso, dici ma da dove arriva questo passo falso? No, questo passo falso può avere già una lunga traiettoria che viene, tra virgolette, mascherata dalla vittoria. Dunque, secondo me, oggi Tudor, ma i giocatori, perché poi, ripeto, l'allenatore è fondamentale, provano in campo i giocatori, devono alzare il livello perché in Champions non si scherza, domenica arriva un Milan che è in forma, che ha fermato il Napoli, e di conseguenza in queste due partite, prima della sosta soprattutto, sono due partite in cui la Juventus deve assolutamente fare punti. In Europa per non attardarsi e in campionato per dimostrare comunque sì, sono in zona Champions, ma non basta dire sono in zona Champions, deve essere in zona fin da subito per giocarsi lo scudetto. Dunque la partita di domenica, anche se manca tantissimo tempo, è una partita che potrà dare delle indicazioni.
Senti, ma tu hai già detto delle cose molto interessanti rispetto appunto a come si devono leggere certi momenti e certe partite, a prescindere dal risultato, cioè, o meglio, anche dentro le vittorie a volte ci sono dei difetti e li devi capire. Come spieghi il fatto che però la Juve in qualche maniera nelle ultime due partite ha avuto un andamento un po' schizofrenico, no? Cioè, a Verona noi abbiamo creato poco, e con l'Atalanta Tudor ci ha detto: no, per me è stato il miglior primo tempo della mia gestione. E ti chiedo se sei d'accordo con questa valutazione, cioè da cosa sta dipendendo questo modo diverso di ragionare? Cioè, sono partite diverse oppure è il fatto che la Juve ha cambiato anche molto gli interpreti, cioè è iniziato un turnover più massiccio in queste gare?
Ma diciamo che era un modo per dire che la mia squadra comunque nel primo tempo ha interpretato quello che gli avevo chiesto. E tutto sommato, che poi sia il mio primo tempo, di poi ognuno se ne ha altri in testa, in memoria, può magari essere d'accordo o meno, però comunque fino a quel momento la Juventus era un modo, secondo me, come l'ho letto io, di dire fino a quel momento la Juventus prima dello svantaggio ha fatto qualcosa in più dell'Atalanta. Questo è vero, però poi alla fine diciamo tu non sei riuscito a portare il risultato a casa. Una volta che l'Atalanta è passata in vantaggio, lì è cambiata l'inerzia della partita. Magari in certi momenti sei cinica e riesci a segnare subito, in questo caso diciamo che il palo di Kalulu praticamente è stato praticamente un segnale, nel senso che la partita poi ha voltato nello svantaggio e non in un vantaggio. Però lui, secondo me, era un messaggio alla sua squadra, come dire, quell'atteggiamento del primo tempo mi è piaciuto, se continuiamo così per tutta la partita sicuramente mettiamo in difficoltà i nostri avversari. Io l'ho letta così, perché ho visto che è stato un po' un mare di polemica anche su questo, che molti hanno detto: ma Tudor che partita ha visto? Lui ha parlato nello specifico del primo tempo, difatti non ha parlato di tutta la partita, e nel primo tempo comunque la Juventus ha fatto qualcosa in più dell'Atalanta.
Ti chiedo se domani può essere la partita di David, cioè secondo te è necessario che giochi lui, se invece, ricordando anche che a Villarreal Vlahovic fece il suo debutto in Champions segnando dopo pochissimi secondi, ha senso mettere un giocatore che comunque quest'anno ha segnato più degli altri in questo primo tratto di stagione, o se Openda potrebbe darci una garanzia di maggiore profondità, di forse anche di atletismo diverso rispetto agli altri due. Cioè, tu che scelta faresti?
Ma guarda, ogni volta è una scelta sempre difficile, perché comunque in questo momento forse per dargli fiducia partirei con David, perché comunque ha bisogno di sbloccarsi in Champions, ha bisogno di fare una prestazione da David, quelle che ha fatto con Lille in Champions, e di conseguenza partirei con lui, perché un attaccante ha bisogno di fiducia, soprattutto quando c'è stato l'acquisto su cui si vanno a appoggiare tante fortune della tua squadra, giustamente vuoi giocare e devi cercare comunque di fare la differenza. Dunque, secondo me partirei con lui, perché abbiamo visto che Vlahovic entra comunque sereno, se cominci o entra sereno, perché secondo me, non lo so, forse in cuor suo sa che sono i suoi ultimi momenti alla Juve, che poi può essere l'addio a gennaio o a giugno. Comunque probabilmente io sono tra quelli che spera sempre in certi dietro Font, che magari possa rinnovare, però entra più tranquillo degli altri. La pressione in questo momento ce l'ha molto più Jonathan David e Open Da, nel senso che comunque vuole anche lui cercare già di dimostrare che è un giocatore importante, perché ha delle qualità importanti. Come ho detto prima, devono salire di livello, perché in questo momento la Juventus ha bisogno di loro.
Ildiz è insostituibile? O tu inizieresti a pensare che ogni tanto ha anche senso partire senza di lui? Perché poi la sensazione che si ha oggettivamente, vedi il primo tempo con l'Atalanta, che quando arriva la palla a lui si accende la luce, poi magari non è supportato dagli altri, però che emerga una differenza direi quasi immediata. Però le sta giocando tutte e l'abbiamo visto accusare la fatica nel secondo tempo nell'ultima gara con l'Atalanta. Quindi per te domani deve partire titolare?
Guarda, in questo momento c'è bisogno di lui, come c'è bisogno di tutti, ma soprattutto di chi, come hai detto tu, può fare la differenza, può con una scintilla cambiare il volto di una partita. Sicuramente col fatto che poi ci sarà la pausa delle nazionali, anche se poi questi giocatori la pausa non ce l'hanno, però a livello di club tu hai queste due partite in cui devi cercare di ottenere il massimo e lo devi fare con i giocatori che reputi migliori. Io se ti ricordi ho sempre insistito su un fatto, quando abbiamo fatto un po' un'analisi su cosa poteva mancare alla fine del mercato, ho sempre detto che manca un ruolo importante che se ne parla poco, un vice che è Fran Thuram. Ma un vice intendo non che tra virgolette lo rimpiazzi con McKennie, un vice vuol dire anche a livello morfologico, proprio un giocatore con le sue caratteristiche fisiche, perché il suo peso specifico quando manca si sente, e se anche lui la stava giocando tutte e non può giocarle tutte. E un vice Thuram, anche se tu puoi trovare un'altra soluzione interna, ti manca. Secondo me per gennaio la Juventus un tipo di questo giocatore deve recuperarlo sul mercato, perché oggi per quanto un giocatore può essere forte non le puoi giocare tutte. Per quello che ti dico, che sia domani che domenica, Ildiz io assolutamente lo farei partire titolare, perché da lui passano molte fortune di questa Juve.
Senti, in questo momento la Juve si sta allenando e le notizie sono che Bremer con Sessao sono in gruppo, non c'è Thuram. A tal proposito, domani quindi chi ci dobbiamo aspettare? Il ritorno di Locatelli e con Miners vicino o qualche d'un altro pensi che possa avere posto?
Io domani sono per... Ok, ritorno di Locatelli, a questo punto ho detto prima McKennie, perché McKennie, queste possono essere le sue partite, perché sono partite anche di lotta, perché Villarreal è una squadra che gioca bene, ricordiamo che sono terzi in classifica della Liga, sono partiti non bene, benissimo, sono subito a tallonare le due big, Barcellona e Real Madrid, hanno fatto un mercato importantissimo, hanno preso giocatori veramente forti, che magari più non dicono niente, però Mkhitaryan è un giocatore che io l'ho sempre parlato bene, perché è veramente un giocatore forte, a centrocampo hanno l'esperienza di Thomas Partey, ex l'Arsenal, hanno Gueye, hanno il giocatore Solomon, che abbiamo visto quanto è forte, ha fatto impazzire l'Italia quasi da solo con la sua nazionale di Israele, giocatore del Tottenham che è in prestito al Villarreal. Renato Vega che sta giocando bene, titolare, conosce bene la Juventus, Rafa Marin, cioè una bella squadra, e dunque è già, c'è un brutto ricordo col Villarreal, perché già nel 2022 con la Juventus favorita, dunque forse anche strafavorita, eliminò appunto la Juve in Champions. A maggior ragione in questo momento che trova un Villarreal in hype, deve fare moltissima attenzione e deve fare una partita da grande Juve, che ne è capace, perché l'anno scorso anche in partite di Champions, quando magari soprattutto la prima fase si pensava che non poteva magari riuscire a fare dei colpi, ha fatto dei colpi esterni importanti. Dunque la partita domani è una partita che ci dirà molto anche a livello europeo di questa Juve, quanto vale e dove può arrivare.
Manu, un'ultima domanda che mi arriva anche da un messaggio di Fabio, proprio dedicato a te, che dice: analisi perfetta di Malù. A questo punto cosa ci dobbiamo aspettare da questa squadra? Qual è l'orizzonte della Juve, secondo te, in Italia e in Europa?
L'orizzonte che deve essere una squadra che deve cercare di stare lì, aggrappata alla qualificazione in Europa e aggrappata ai primissimi posti per lottarsi lo scudetto, e non mentalmente, che non è da Juve ragionare, è importante arrivare nelle prime quattro, perché le prime quattro non è vincere lo scudetto, hai in Champions, hai i soldi della Champions, ma non vince lo scudetto. Dunque questa cosa va anche specificata, perché ultimamente a volte, ma questo vale anche per altre squadre, per altre big, senti sempre parlare, ma basta arrivare nei primi quattro. Sì, per un aspetto sì, ma per l'altro secondo me no, perché comunque la mentalità deve essere quella che io mi gioco lo scudetto fino all'ultimo. Poi se non vinco, ma arrivo nelle prime quattro, va bene, però l'atteggiamento deve essere quello che devo lottare. E queste due partite, lo ripeto, sono due partite che capitano in un momento strategico, prima della pausa, e andare in una pausa con dei risultati positivi sappiamo cosa vuol dire, andare in una pausa con dei risultati non buoni vuol dire magari avere 15 giorni di polemiche, 15 giorni di malumori, sappiamo come funziona il nostro calcio. Dunque sono fondamentali e secondo me i giocatori sanno di questo, Tudor sa comunque trasmettere a mio avviso queste convinzioni e secondo me non sbaglieranno né domani e neanche domenica.
Grazie Balù, buona giornata e buona Champions.
Grazie a voi.
Cose di calcio.
Proprio dal vocale che ho appena sentito di Diego, che ringrazio, per dire che vabbè, io su gennaio so che sarà un mese appassionante come sempre, per 31 giorni ragioneremo sul mercato, escludo che la Juve vada a prendere un profilo alla Tonali, ma soprattutto mi sembra di vedere che in Italia profili alla Tonali non ne arrivano. Cioè la squadra che è stata più cambiata a centrocampo che il Milan l'ha fatto perché ha fatto un grande colpo con un parametro zero e ha preso un fuoriclasse come Modric, e si vede. Se date a questa Juve Modric, io credo che la Juve risolve i suoi problemi. Perché? Perché stai parlando di un fuoriclasse. E nel calcio italiano in questo momento non mi sembra che siamo tanto in grado di andare a prendere centrocampisti con quotazioni e ingaggi come quelli di Tonali. Quindi io non mi aspetto delle cose pazzesche. Mi aspetto che, per rispondere anche a tanti vocali che arrivano, che col materiale che c'è, di cui ricordiamo c'è ancora Miretti fuori, cioè il Tudor trovi un centrocampo all'altezza di stare in Italia. Cioè io credo che e torniamo a bomba, cioè torniamo al nodo, il nodo è con Miners, non ci giro intorno, l'elefante nella stanza si chiama con Miners. C'è il giocatore che è preso per fare un salto di qualità, che non era solo ci regalerà gol, ci regalerà inserimenti, ci regalerà assist, perché queste sono le sue caratteristiche, ma ci deve dare qualità, e con Miners adesso lentamente Tudor sta cercando di inserirlo. In Juve-Atalanta io ho visto valutazioni sui quotidiani da 5,5 e valutazioni da 6,5. Ecco, diciamo che lentamente stiamo passando quantomeno su un margine interpretativo più ampio. Prima eravamo per la bocciatura e non poteva che essere così. Adesso, per qualcuno, la situazione sta cambiando. Noi dobbiamo augurarci che Mendes diventi il centrocampista da 7. Questo è il punto. E questo è il senso del mercato della Juve di quest'anno e dell'anno scorso. Aveva preso un giocatore, averlo strapagato, e l'anno scorso addirittura con in più Douglas Luiz, che doveva darti un altro elemento di qualità a centrocampo. Se non arriva da lì, io non credo che il problema sia facilmente risolvibile, se non attraverso crescite che in questo momento io non vedo ancora possibili, ma il tempo cambia le cose. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno, sono Vincenzo d'Acqua Sparta. Mi sa spiegare perché non abbiamo ripreso Rabiot a 10 milioni e abbiamo preso un doppione scarso come Openda a 40 milioni? L'ho chiesto a Claudio e mi ha rigirato la frittata parlandomi del rinnovo di 2 anni fa.
Beh, allora intanto io che Openda sia scarso, francamente, cioè, ma come? Io me lo chiedo seriamente, no? Ma qui estendo, perdonami Vincenzo, il concetto un po' a tutti, ma sulla base di che cosa Openda noi lo definiamo scarso? Perché l'abbiamo visto in 2 mezze partite? Perché Openda c'ha un curriculum da giocatore che po' di anni fa veniva considerato uno dei giovani più promettenti. Quindi che Openda sia scarso magari lo capiamo a fine anno. Rabiot mi fa piacere che Rabiot, perché siamo in pochi quelli che hanno provato dolore per la cessione, per il mancato rinnovo di Rabiot. E Claudio, credo che abbia detto, Claudio Zuliani credo che abbia detto quello che tutti pensiamo, cioè che con Rabiot c'è stata una rottura e la rottura non si è mai più rimarginata e diventa difficile andare a rimetterla insieme. E la Juve ha fatto un'altra strada. Dopodiché Rabiot, come dire, è stata un'opportunità che il Milan ha scelto di andare a prendere, anche perché ha un allenatore straconvinto di Rabiot da sempre, che quindi lo andrà a valorizzare. Però aspettiamo i giudizi, perché mi sembra come quando Rabiot sicuramente farà un'ottima stagione, un ottimo centrocampista, un centrocampista nazionale francese. Aspettiamo di vedere l'evoluzione, perché poi magari, a fine anno ci rendiamo conto che Rabiot poi è tornato quello di sempre, cioè quello che ti fa grandi partite, ma poi magari in alcune situazioni ti va a tradire. Quindi aspettiamo di vedere che cosa succederà, fatto salvo che stiamo parlando di un nazionale francese e questo naturalmente deve essere molto molto chiaro. Però il fatto che la Juve abbia preso uno scarso in Openda, ripeto, aspettare qualche giornata prima di dire una cosa del genere. Allora, andiamo a parlare di tutti i temi che stiamo trattando con mister Augimeri. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, mister, io vorrei intanto partire da qualche... Intanto ti vediamo un po'... Ecco, ok, perfetto, perfetto.
Sì, meglio, ok.
Perfetto, adesso ti vediamo perfettamente. Allora, Giovanni, io vorrei partire da la tua valutazione sulla Juve di quest'ultimo periodo. Per ultimo periodo intendo Verona e Atalanta, perché a me ha colpito molto il fatto che a Verona abbiamo fatto una partita oggettivamente disordinata, in cui nel secondo tempo abbiamo anche rischiato troppe volte di andare sotto, e con l'Atalanta invece io ho visto una Juve completamente opposta nel primo tempo, cioè una Juve, qualcuno ha detto quasi mottiana, no? Possesso palla alto, tempi di gioco abbastanza lenti, però Juve che ha visto anche delle trame. Tudor stesso ci ha detto: il primo tempo di Juve-Atalanta è il migliore della mia gestione. Qual è il tuo punto di vista?
Ma il mio punto di vista è che probabilmente quella gestione del possesso palla è dovuta al fatto di cercare di prendere meno ripartenze e concedere meno agli avversari. Quindi penso che il gestire la palla in una zona di campo un po' più alta, senza affrettare troppo le giocate, serva più che altro per evitare ripartenze avversarie e concedere spazi agli avversari in contropiede. Poi, caso strano ha voluto che il gol è stato preso per un errore tecnico in mezzo al campo e una mezza ripartenza, dove abbiamo preso poi il gol dell'1-0. Però la gestione sicuramente è stata diversa rispetto alle scorse partite di Tudor.
Ti è piaciuta di più la Juve con l'Atalanta? Cioè, secondo te meritava qualcosa di più? E che cosa porteresti dietro da questa gara domani col Villarreal?
Ma domani sarà una partita diversa contro una squadra che secondo me proverà a giocare di più con la palla, quindi penso siano due filosofie diverse, quelle di Juric e quelle del Villarreal domani. Di quello che mi prenderei di buona probabilmente un filo in più di pazienza nel gestire la palla senza affrettare troppo le giocate, e probabilmente si deve lavorare un po' di più sulla zona centrale del campo, perché a volte è un po' vuota.
Ecco, da questo punto di vista, qual è il problema vero secondo te del centrocampo? Cioè, tanti danno per scontato che la Juve abbia un centrocampo più debole degli altri, no? Però noi ci siamo anche detti, però se vai a vedere come dire, il merito della rosa, non è che manchino le carte a Tudor per inventarsi qualcosa. Tu dal tuo punto di vista che cosa faresti per rendere questo centrocampo più funzionante e in cosa lo vorresti più funzionante, visto che hai già detto abbiamo costruito un gioco di un certo tipo e abbiamo evitato le ripartenze?
Sì, diciamo che appunto quel modo di giocare è più che altro quasi mottiano, si può definire, per un discorso che principalmente il possesso palla di Thiago Motta era per non concedere occasione agli avversari. Quindi quello che è successo questo in quel primo tempo lì è più o meno la stessa cosa. Quello che farei io probabilmente è, se si vuole giocare con quel modulo lì, cambiare gli interpreti di centrocampo, perché servono due giocatori più presenti a livello atletico e fisico. Se invece si vuole cambiare il sistema di gioco, si può andare a variare qualcosa per riempire un po' il centrocampo, magari aggiungendo un giocatore in più.
Quindi giocare a tre sostanzialmente. Ma tu preferiresti un 3-5-2 o un 4-3-3?
Ma guarda, per i giocatori che abbiamo, credo che al momento forse il 4-3-3 potrebbe essere l'idea migliore. Perché gli esterni ce li abbiamo, forti, secondo me forti l'uno contro uno. Quindi li potremmo sfruttare di più, portandoli un po' più alti, con magari meno compiti difensivi, vicino alla linea per farlo uno contro uno. E in mezzo al campo credo che per i giocatori che abbiamo forse abbiamo più le caratteristiche per giocare con un vertice basso e due mezzali che magari hanno tempo di inserimento, hanno corsa per inserirsi e si possono sganciare con più facilità.
Mi dici la tua linea ideale di centrocampo? Cioè chi metteresti come vertice basso e come mezzali?
Ma guarda, io non stravedo per Locatelli, però per quello che abbiamo in casa credo che al momento se si volesse giocare a tre si debba giocare con magari Locatelli vertice basso, Thuram, Koopmeiners, Thuram, McKenny, giocatori che hanno gamba, che hanno forza, che hanno fisicità, riescono ad occupare l'aria, riescono a coprire tanto campo e quindi potrebbe essere una soluzione. Giocando a due non giocherei con Locatelli, che appunto non credo sia un giocatore essenziale in questa squadra, ma giocherei più con Thuram, McKenny, Thuram, Koopmeiners sperando di recuperarlo prima o poi, in modo tale da avere due centrocampisti che anche lì hanno più sostanza, danno più sostanza in mezzo al campo.
Aiutaci a definire le caratteristiche dei nostri giocatori che superano meglio l'uomo, cioè Yıldız con Seysao e Zegrova. Secondo te cosa hanno di particolare che l'altro non ha e che quindi ci possono garantire delle cose di qualità che peraltro stiamo vedendo?
Ma sicuramente giocare con quei giocatori lì, alla fine le partite va bene l'equilibrio, va bene la fase difensiva, va bene un po' tutto, però alla fine le partite le vincono i giocatori di qualità, quelli che ti fanno la differenza poi in zona gol, quelli che trovano il passaggio, trovano la soluzione in poco spazio. Zegrova con Seysao e Yıldız sono quei tipi di giocatori lì che ti possono aiutare a vincere le partite, sia magari tutti insieme, sia a partite in corso alcuni, però l'idea è quella di cercare di esaltare la loro qualità, quindi metterli in condizioni di poter puntare l'uomo e andare a creare superiorità numerica. Yıldız ha qualità, dribbling, a strappo, a sterzata, cioè riesce a giocare anche nel breve e secondo me può fare la differenza anche più vicino alla porta, anche in zona centrale. Con Seysao e Zegrova amano partire da destra perché sono mancini, ma sono due giocatori anche un filo diversi. Zegrova forse vede più il passaggio e con Seysao invece più un dribblomane.
E vedi anche forse anche un po' più la porta, nel senso che quando vuole, quando vedi Verona, insomma, il tiro lo cerca sicuramente. Yıldız è insostituibile per te? Cioè c'è una Juve con Yıldız e una Juve senza Yıldız? Anche come piacere personale nel vedere la partita?
No, Yıldız credo debba essere il punto di riferimento di questa squadra. Yıldız e Thuram io penso siano i due giocatori più importanti che abbiamo. Quindi sono i giocatori da cui io ripartirei per fondare una nuova Juventus, una Juventus più competitiva anche in campo europeo.
E secondo te domani che partita sarà? Cioè la Juve è serena a dispetto degli ultimi pareggi, sa che chiaramente ha buttato via due punti col Borussia o ne ha guadagnato uno a seconda dei punti di vista, però sa anche che l'avversario è a zero e che insomma quindi... Sì, ci sarà equilibrio, sarà un campo non facile. che gara ti aspetti? Una Juve aggressiva o una Juve che ragiona molto?
Ma guarda, in campo, cioè, quando vai a giocare in Spagna, in linea di massima trovi sempre squadre preparate, giocatori aggressivi che vogliono riconquistare la palla in maniera veloce, tendono a cercano di giocare la palla, quindi è una partita diversa rispetto sicuramente a Bergamo, rispetto alla partita con l'Atalanta. Loro sono, come hai detto tu, a 0 punti, quindi proveranno a vincere in casa. Credo che sia una partita molto difficile per la Juventus, molto più difficile della partita con l'Atalanta.
Questione centravanti, ti sottopongo queste valutazioni che sono state fatte in questi giorni. David è scomparso dal radar, ma è il nostro giocatore su quale dobbiamo puntare. Vlahovic è meglio che parta dalla panchina, però intanto stiamo parlando di uno che la palla lui l'ha buttata dentro, quindi perché non meriterebbe il posto da titolare? E Openda è un giocatore diverso, cioè un giocatore che forse a livello europeo ti può garantire anche profondità, un certo dinamismo, insomma, quelle potrebbero essere le sue partite. Tu su chi punteresti domani?
Ma allora, io credo che Openda sia un attaccante che debba giocare in coppia con qualcuno, non un attaccante da giocare singolo davanti. Se non mi sbaglio, all'Ipsia giocava con Sesco, un giocatore con caratteristiche opposte, e quindi beneficiava di quello del lavoro sporco che faceva anche le Sesco lì davanti. Qui alla Juventus, giocando da punta unica, su alcuni aspetti va in difficoltà, perché naturalmente quando giochi solo e hai i due difensori che ti marcano, ti concedono poca profondità e ti concedono spesso le palle sulla figura addosso, e lui probabilmente quei tipi di palloni lì fa più fatica a gestirli rispetto ad attaccare gli spazi. Quindi credo che Openda sia un attaccante che magari debba giocare in coppia con qualcun altro. David purtroppo l'abbiamo visto poco adesso in questa prima parte di stagione, quindi è da decifrare, anche se lui a Lille giocava da punta unica. E Vlahovic probabilmente per fisicità è quello che ti può dare qualcosa in più a livello fisico nella gestione della palla, quando gli viene data una palla addosso, sulle palle da fondo campo laterali sul cross. Dipende da come si vuole impostare la partita. Io credo che David e Vlahovic possano giocare anche da punta unica, mentre Openda credo debba avere un compagno di reparto.
Allora, ti giro un po' di messaggi che sono arrivati in seguito ai tuoi interventi. Daniele dice: altra conferma con il mister Augimeri. Chiunque dice che a 2 questa squadra non ce la fa, e tutti dicono a 3. Perché chi siede sulla nostra non vede questa enorme ovvietà? Allora ti chiedo però, Giovanni, visto che sei un allenatore, insomma, perché Tudor preferisce? Perché io capisco il furor di popolo, però evidentemente Tudor ha delle ragioni, e a me piace pensare alle sue ragioni, non a quello che posso pensare io, tu o ad altri, no? Che non facciamo, almeno io non faccio questo mestiere, a quel livello soprattutto. Quindi, perché Tudor sceglie il 3-4-2-1 e per adesso non l'ha ancora cambiato? Cioè, che cos'è che lo soddisfa? Che cosa gli dà garanzia? Che idea ti sei fatto tu?
Ma io credo che sia il modulo che lui ha impostato da quando è arrivato alla Juventus, e quindi magari vuole utilizzare quello lì perché ha più garanzie, secondo lui, nella squadra, e le ha trovate nel tempo che l'ha utilizzato questo modulo. Quello che penso è che cambiare potrebbe essere un'idea, però né io né te, neanche gli altri che chiaramente dicono 3-4, cioè alla fine sono solo numeri. Ma lui che si siede in panchina e che vede i giocatori tutta la settimana probabilmente si rende conto più di noi su quello che è il bene della squadra. Alla fine c'è da pensare che l'allenatore è quello che fa il bene della squadra anche per se stesso, anche perché comunque poi viene giudicato. Quindi io non penso che sia autolesionista, che voglia farsi del mal da solo. Se lui pensa che si possa giocare con quel sistema di gioco lì, è perché crede che quello lì è il sistema che al momento gli può dare più garanzie.
Ma secondo te, visto che sei un allenatore e ci puoi dare una risposta, lui è convinto, tra virgolette, filosoficamente, proprio come idea di calcio, che quello sia il modulo giusto per esprimere delle qualità, o l'hanno convinto i giocatori che abbiamo? Cioè lui ha guardato la rosa, sia quella dell'anno scorso che quella di quest'anno, per lui si esprime meglio con questo modulo. Non è un suo credo, non è un suo modo di intendere il calcio, è una valutazione della rosa.
Guarda, non conoscendolo, non glielo ho chiesto, quindi non saprei risponderti con certezza. Sicuramente lui ha quest'idea che quel modulo gli può dare qualcosa. Se non mi sbaglio, lo stesso modulo lo utilizzava anche forse a Verona e lo stesso lo utilizzava anche con la Lazio 2 anni fa. Quindi stiamo parlando di un modulo che probabilmente a lui piace, gli dà delle garanzie a livello tattico per il suo modo di interpretare il gioco durante la partita. Poi lì, secondo me, sta nell'allenatore rendersi conto dei giocatori che hai, l'abito migliore per la squadra in modo tale da mettere in condizione tutti di rendere al meglio. Credo che per i centrocampisti che abbiamo noi al momento, i due centrocampisti o interpretano in maniera diversa da quello che dovrebbe essere il gioco o non sono adatti per fare quel tipo di ruolo lì. Perché i due centrocampisti nel centrocamp nel, in un 3-4-2-1, mi viene in mente l'Atalanta di Gasperini l'anno scorso, gli anni a venire, i due centrocampisti erano Martin De Ron ed Ederson e non si sono mai schiodati dalla zona centrale del campo, non si sono mai inseriti alle spalle dell'attaccante, sono stati sempre due giocatori che hanno fatto da perno davanti alla difesa e quindi alla fine difendevi con un 3 più 2 ed eri sempre messo bene in campo ed evitavi anche ripartenze. Qui i due centrocampisti per impostare uno si allarga, l'altro magari rimane dentro, ma l'altro è Thuram che si butta poi con la palla, la conduce fino in porta. Quindi quella zona centrale del campo è inevitabile che rimane vuota. E nelle transizioni dal gioco di possesso alla palla persa, quella zona di campo non si riesce mai ad andare a riempire e quindi si concedono spazi per gli avversari.
Beh, ottima analisi questa, mi è piaciuta, nel senso che ci dà delle motivazioni anche su alcuni atteggiamenti che la Juve ha avuto nell'ultimo periodo. Altra domanda per te, sempre. Luca da Terni, credo che manchi un centrocampista di interdizione, ma McKennie allo Schalke era il secondo miglior recuperatore palloni da mediano. Perché la Juve non gioca lì?
Ma McKennie ogni anno è sempre il rebus perché ogni anno è dato per partente, poi rimane e pian piano si conquista il posto. Io credo che in questo sistema di gioco qua lui possa essere un giocatore importante. In un 3-4-2-1 credo possa essere insieme a Thuram uno dei due giocatori più adatti a fare quel tipo di ruolo. E poi è da capire anche la strategia dell'allenatore e le idee che hanno in società sulla gestione di McKennie, visto che è un giocatore che se non mi sbaglio va in scadenza. E probabilmente andrà via parametro zero a fine anno.
Potrebbe tornare Miretti tra un po'. Tu Miretti dove lo vedi? In questo tipo di schieramento? Cioè, può
Miretti,
giocare
io
nei
credo.
due?
Sì, secondo me può giocare anche nei due, ha una discreta gamba. Chiaramente a livello difensivo può far fatica. Per quello, secondo me, passare a tre potrebbe essere un'idea. Perché Miretti è un giocatore sulla quale io punterei molto, ma da terzo di centrocampo, da mezzala, mettiamola così. Serve comunque qualcuno che gli può coprire la zona di campo nel momento in cui lui si slancia per attaccare. Nei due, nel 3-4-2-1, secondo me potrebbe trovare difficoltà.
Giovanni, un'ultima domanda che è
Sì?
duplice. Mi dici qual è secondo te la cosa che in questo momento sta funzionando meglio alla Juve, che ti dà più certezze, più fiducia, e contemporaneamente invece qual è quella che ti sembra da correggere molto in fretta, altrimenti si può correre il rischio di pagare un prezzo molto caro?
Guarda, al momento ti dico che non sono molto positivo, nel senso che non vedo una Juventus squadrata per vincere, soprattutto in campo nazionale, parlo in Italia, si deve essere quadrati, si deve star bene in campo in fase difensiva, si deve lavorare in maniera più solida con tutto il gruppo. E questa cosa qua al momento non la vedo. Credo che la vittoria con l'Inter sia frutto di una prestazione un po', una situazione un po' casuale, mettiamola così. Visto che comunque, se non mi sbaglio, abbiamo fatto 4 tiri in porta e 4 gol, e comunque alcuni dalla distanza, quindi situazioni un po' particolari. Quindi quella vittoria lì può trarre un po' in inganno, ma non vedo una Juventus al momento troppo solida, e quindi mi lascia un po' perplesso per il futuro.
Grazie Giovanni, grazie per il tuo contributo. Buona giornata.
Grazie a te,
Ciao.
buona giornata. Ciao, ciao a
Ciao,
tutti, ciao.
ciao. Allora vado a leggere ancora poco prima della pausa qualche valutazione. Credo che in una Luca, credo che in una squadra serva un modulo base fisso principale, ma che vada impostato un'alternativa, perché avversari e carenze di rosa possono crearti problemi tenendo sempre solo una configurazione. Io non solo sono d'accordo, ma l'ho detto prima, io penso che nel calcio contemporaneo in realtà devi saper sfruttare tutte le situazioni possibili, devi saper cambiare, devi avere giocatori che te lo permettono, ma devi avere anche sbattuto la testa, il gusto, la voglia di sperimentarti in tempi rapidi. Poi so bene che magari è un po' più comodo e anche a volte più produttivo stare su un solo modulo, però ho l'impressione che poi diventi anche molto prevedibile e infatti tante squadre poi decidono di cambiare proprio perché arrivano a essere come dire, troppo conosciute e troppo scontate, e credo che anche nella testa dei giocatori cambiare, come per qualsiasi lavoro, sia poi qualcosa che ti stimola a tirar fuori qualcosa di diverso.
Cose di calcio.
Ora riprendiamo a parlare con voi, ultimo blocco, naturalmente oggi lo abbiamo detto, vigilia di Champions League per noi, quindi trasferta a Villarreal, partita molto importante contro la squadra che è terza in classifica in Liga, tra l'altro che è attesa, proprio come noi, a un grande match, perché noi domenica sera affrontiamo il Milan e loro affronteranno sabato sera in trasferta il Real Madrid, che è secondo. Quindi insomma, settimana calda per entrambe le squadre e da questo punto di vista totale par condicio, diciamo così. Andiamo a sentire un vocale.
Oggi, questa giornata, Marco da Imola, va tutto il mio affetto, il mio in bocca al lupo a Camillo. Il nostro Pulitzer bianco-nero. Forza Camillo, dai, far mica degli scherzi del cavolo, per favore, dai, dai Cami, che devi tornare a segnare il gol nella sfida giornalisti durante il derby.
Grazie per questo messaggio. Camillo i derby non solo li gioca e segna, li domina, e quindi ci mancherebbe altro. Quindi un grande abbraccio a Camillo, siamo in contatto quotidiano con lui e hai fatto bene a ricordare il Pulitzer di questa radio. È un grande giornalista, oltre che una grande persona, ve lo assicuro. Allora andiamo a leggere anche qualche messaggio. In attacco abbiamo preso altri due paracarri, altri Cobminer, sia Opendak che David. Non sono giocatori già da Juve, lo si nota quando toccano la palla, scrive Antonio La Caserta. Non vado oltre perché poi parla delle agenzie di scommesse come se fossero il Vangelo e quindi non voglio trattare questo tema. Io sono abbastanza, come dire, incredulo, no? Nel senso che David è passato dal abbiamo trovato il giocatore giusto perché ha segnato contro il Parma al paracarro. Openda ancora non l'abbiamo visto compiutamente. Aspetterei un attimo, non li definirei altri Cobminers, nel senso che tra l'altro stiamo parlando di due giocatori dal profilo internazionale. Io non so che cosa alcuni tifosi si aspettino dai giocatori. Voglio ricordare che ci sono giocatori, vedi Vlahovic, che ha avuto un impatto straordinario alla Juve. Prima partita in campionato segna col Verona, prima partita in Champions ci mette 20 secondi ad andare in gol contro il Villarreal, proprio su quel campo dove giocheremo domani. Poi abbiamo visto, non è stato il top player e non possiamo certo definirlo un paracarro. Chissà, magari Openda e David si sbloccano in una partita e trovano un modo per far vedere che non sono quello che per adesso hanno fatto vedere. Io sono d'accordo, cioè non voglio difendere il fatto che le prestazioni sono state per adesso insufficienti complessivamente, però proprio già bocciarli dopo 5 giornate, francamente, mi sembra proprio che da parte di alcuni tifosi ci sia o preveggenza o sono dei bravissimi e riescono a capire tutto, oppure un po' di come dire, impazienza. Perché dopo 5 giornate avremmo bocciato Zinedine Zidane. Dopo 5 giornate c'erano i servizi ogni settimana a Domenica Sportiva che dicevano: ma chi ha preso la Juve? Zinedine Zidane. quindi e con lui tanti tifosi erano contro, ma chi abbiamo preso? E poi avete visto, quindi andrei un po' più sul cauto. Vocale.
Io piuttosto, buongiorno Luca da Terni, la domanda che mi farei è perché tutti i giocatori che arrivano alla Juve rendono un terzo o meno di quello che rendevano negli anni precedenti e nelle squadre precedenti, perché anche con Miners non ha fatto bene solo all'Atalanta, quando era la Z Almark da mediano lo voleva mezza Europa, non della prima fascia ma della seconda Europa League barra Champions senza troppe pretese, e l'ha preso l'Atalanta. È un signor giocatore, chiediamoci cos'ha sto ragazzo, perché anche a livello psicologico sembra in ripresa, perché almeno ci sta provando, non è depresso che non lo recuperi più, quindi vediamo qual è il problema di questo ragazzo.
Sì, io devo dire ok per Cobminers, tutto giusto questo che hai detto, penso anche che stia lentamente migliorando e quindi Tudor sta facendo secondo me un buon lavoro, il lavoro necessario, perché altrimenti se guardi il rendimento di Cobminers e le garanzie che ti dà non lo metti più in campo, lo metti in campo solo per spezzoni di gara. Invece io credo che nella prima fase della stagione tu abbia il dovere di cercare di recuperarlo per due ragioni: una naturalmente quella dell'investimento economico, e due perché, come dici giustamente tu Luca, se Cobminers era un giocatore che lo voleva a mezza Europa discretamente importante, l'ha preso l'Atalanta, che comunque era una società in crescita che in questi anni ha fatto brillantissime stagioni in Europa, nella grande Europa anche, e qualche motivo c'è. Dopodiché non è vero che i giocatori della Juve peggiorano alla Juve, perché Thuram è migliorato, perché con Seisao, io ve lo assicuro, io con Seisao l'ho seguito per un anno all'Ajax, era una riservaccia, entrava quando entrava, faceva qualche numero, non riusciva a crescere. La Juve con Seisao è esploso. Yıldız di anno in anno sta crescendo. Quindi Kalulu alla Juve è cresciuto. E quindi io, Cabal arriva dal Verona. E per quel poco che abbiamo visto, direi che è un giocatore che sta dimostrando di essere all'altezza della Juve. Lo stesso Kelly quest'anno sta migliorando molto rispetto ai primi passaggi dell'anno scorso e anche a quello che aveva fatto in Inghilterra. Quindi c'è qualche problema serio. Quelli, i big dell'anno scorso, per intenderci, cioè Nico Gonzalez, Lucas Luiz e i Cobminers, ma altri sono molto migliorati e secondo me ci permettono, altrimenti la Juve non sarebbe nelle prime quattro, per intenderci, sarebbe molto più giù, e io credo che su questo dobbiamo essere anche un po' più fiduciosi. Alex 49, a parte Yıldız, la Juve non può fare a meno di McKennie. Parere tuo, io non lo approvo, io trovo che McKennie sia un giocatore utile ma discretamente confusionario, altrimenti è vero che appunto tutti gli allenatori hanno goduto della versatilità di McKennie, ma se McKennie fosse un giocatore di un livello superiore, io credo che McKennie non avrebbe avuto problemi a diventare un titolarissimo della Juve, visto le tante stagioni che ha già fatto. È un giocatore utile, è un giocatore al quale io non affiderei sinceramente la titolarità, oltre al fatto che ad esempio l'anno scorso ha fatto una buonissima prima parte di stagione e una seconda parte di stagione decisamente sottotono, forse anche perché troppo spremuto. Vocale.
Ciao, buongiorno, sono Simone della Svizzera.
Ciao Simone.
Ma sono anche d'accordo per il centrocampo, che manca veramente un centrocampista forte. Ma perché allora, mi chiedo, non abbiamo preso a Rabiot, dato che lui, di quanto ho letto, poi se sia vero o non si sa, voleva ritornare alla Juve. Sì, è andato in un modo un po' brutto, però per quei 10 milioni lì che ha speso il Milan si poteva prendere un centrocampista che sa giocare bene, dai. E niente, siamo fiduciosi per domani e fino alla fine, forza Juve.
Ne abbiamo parlato, ci sono storie che finiscono e io credo che Rabiot sia un giocatore da Allegri. Cioè Allegri è un estimatore, Rabiot esce dalla Juve e guarda caso va al Marsiglia, cioè non va in un top club, va in un buon club, ma non un top club, nonostante fosse in scadenza di contratto e quindi prendibile solo col costo delle commissioni e, che non è banale, e dell'ingaggio. È una storia finita, è una storia che poi sono d'accordo che la Juve avrebbe dovuto fare. Io ho sperato fino in fondo che la Juve andasse a prendere Hjulmand, c'è un profilo che noi non avevamo in quel momento, o che andasse a prendere un altro tipo di giocatore. Si parlava molto di Xhaka a un certo punto, ce n'erano, però evidentemente la Juve ha ritenuto, e io credo che questo sia assolutamente l'elemento dirimente, che il nostro giocatore a centrocampo che ci può sistemare le cose sia con Miners, cioè che sia l'investimento dell'anno scorso che non ha funzionato. Diamogli tempo, perché per adesso chiaramente questo non è avvenuto, però su questo si sta lavorando. E il giorno che con Miners fosse con Miners dell'Atalanta, la Juve a centrocampo, non dico che ha sistemato tutto, ma certamente un centrocampo all'altezza, o quantomeno che può competere con gli altri, ecco, direi così. E Bobo, visto che Vlahovic andrà via, spero che la Juve faccia il possibile per prendere Pellegrino dal Parma, è un predestinato, è un giocatore che quando vede il Toro segna sempre, ha fatto 4 gol già in carriera, giocatore potente, molto bravo di testa. E alcuni miei amici che l'hanno comprato a Fantacalcio erano già pentiti prima di ieri. Ieri è finalmente, si è finalmente sbloccato. Staremo a vedere. Noi l'abbiamo anche incontrato ed è un giocatore che sicuramente ti impegna molto. Vocale.
Sono Marcello da Pesaro. Vi saluto a tutti, juventini e amici miei. Ma io volevo dire a sto centrocampo, il centrocampo, che non abbiamo il centrocampo. Ma allora se non abbiamo il centrocampo, McKennie, perché non gioca? Ma voi pensate che tante squadre hanno un centrocampista ai livelli di McKennie? Non gioca. La difesa, perché Tudor dal centrocampo fa andare tutti in difesa e mette 5 difensori davanti alla porta? Se sono 5 persone lì, non c'è la gente che contrasta al centrocampo. Se sono 5 laggiù, non ci sono qua su, ragazzi. Vanno all'indietro. Quanto attaccano gli altri? Loro corrono all'indietro per andare davanti alla porta. Mi sa che non va bene così, no?
Sì, però, come dire, quando vai all'indietro è perché evidente, può essere un atteggiamento, ad esempio Allegri faceva di questo un suo modo di giocare, no? Cioè vado a fare il castello in aria, abbiamo visto decine di partite in cui la Juve veniva assediata e magari gli avversari non riuscivano neanche a tirare. E l'ha spiegato prima molto bene il nostro mister Giovanni Augimeri, cioè la Juve quando si propone in avanti ha due centrocampisti centrali che con caratteristiche diverse che sono un po' fuori ruolo. La Juve tendenzialmente ha tutti i giocatori a parte Locatelli che portano troppo il pallone, tutti, e quando lo perdi subisci delle ripartenze. Noi giochiamo comunque contro attaccanti, cioè dobbiamo metterci in testa contro attaccanti leggeri, un centravanti pesante a volte e due attaccanti leggeri di supporto che già fanno troppo in fase di recupero. Però è evidente che la coperta sia corta o i meccanismi non sono ancora ben chiariti. Io, ripeto, su McKennie non ho questo pensiero. Io McKennie lo trovo un giocatore discretamente pasticcione. Vero, recupera palla, ma cosa ne fa poi quando la recupera? Quindi non mi sembra che da questo punto di vista possiamo garantirci e dirci che il nostro centrocampo, se c'è McKennie in campo, è pari a quello del Napoli, dell'Inter o del Milan. Francamente, ci vuole altro e lo sapevamo. Andiamo a Villarreal da Antonio Paolino, dal nostro direttore. Ciao Antonio.
Ce l'abbiamo fatta, Paolo. Guarda, entro ancora prima dell'inizio della conferenza stampa, sta per cominciare, parlerà proprio l'allenatore Marcelino del Villarreal e l'ex bianconero Veiga. Quindi tante curiosità che potremo poi sviluppare eventualmente nel proseguo delle trasmissioni al termine di Cose di Calcio. Noi siamo arrivati, temporale pazzesco a Valencia, anche il tassista si è stupito del tempo, una sessantina di chilometri per arrivare dall'aeroporto qui al nuovo stadio. Vi posso anche raccontare un aneddoto, lo vidi per la prima volta quando non era ancora lo stadio della Ceramica, nel seguire una partita di Coppa UEFA tanti anni fa oramai, e se riesco uscendo ti faccio vedere quello che sarà un po', eccolo qui, il muro giallo del sottomarino del Villarreal, squadra che in questo momento è appaiata al Barcellona. Ho dovuto naturalmente lasciare la sala stampa, recupereremo dopo con le prime dichiarazioni proprio dell'allenatore. Mi ha colpito in un intervento che è stato fatto qui, leggendo un po' i giornali questa mattina o riprendendo i concetti principali delle dichiarazioni fatte in queste ore, di voler chiaramente sfruttare il turno casalingo, di recuperare dopo la sconfitta nell'esordio contro il Tottenham, non un gol per una papera, si può dire ancora papera del portiere? Penso di sì, nessun tiro nello specchio del Tottenham, ma nel voler tentare chiaramente di portare punti, di tenersi punti a casa contro una squadra un po' pazza. Ecco, questo è quanto riportano i giornali spagnoli sulla Juventus. Cercheremo di capire quanto pazza è in teoria, quanto pazza sarà o coraggiosa domani sera, fischio d'inizio alle 21. Qui tutto attorno riporta il colore giallo, questo è lo stadio della Ceramica di Villarreal. Tra poco Marcelino, l'allenatore, pensate che l'ultima sconfitta in casa, non in Champions, ma sommando tutte le partite anche della scorsa stagione, ci porta indietro una sconfitta contro il Real Madrid. Non sarà una passeggiata per loro, naturalmente, affrontare la Juventus. Dobbiamo tenere alte le antenne anche noi, perché non si può sbagliare dopo il pareggio in casa con il Borussia, seconda tappa, dopo c'è un'altra trasferta a Madrid contro il Real.
Antonio, allora, le notizie dell'allenamento sono che Thuram non c'era, mentre invece ci sono Bremer e Conceição. Questo che cosa porta a pensare, anche se naturalmente manca ancora tanto tempo alla conferenza di Tudor? Anzi, tra l'altro ti chiedo se per caso hai il programma della giornata. E
sì.
Che cosa ti fa pensare rispetto alle scelte di domani?
Allora, intanto che abbiamo ritardato il cambio di Thuram e ne paghiamo le conseguenze adesso, perché l'occhio vede, registra, e soprattutto se ci sono i microfoni di Radio Bianconera e le camere, gli occhi del radiocronista, Thuram ha chiesto il cambio, chiedeva il cambio, zoppicava, aveva già un fastidio, non capivo se caviglia, gamba, adduttori, eccetera eccetera, o polpaccio contro il Verona. Questo lo ripeto perché mi sono accorto in presa diretta della situazione, forse ne abbiamo parlato anche assieme. Porta che è necessario neanche farlo partire, quindi condivido la scelta, ipotizzavo che sarebbe stata questa quella più probabile, che Bremer può stare col gruppo, ma rischioso anche solo toglierlo, pensare di toglierlo in una partita importante, però dai tanti strappi di gioco, inteso in quel senso lì, quindi davvero lo do al 50%. Con Sensao non si tocca, e quindi dopo aver riposato dovrebbe essere titolare. Avevo sentito, mi erano arrivati messaggi da Torino, intanto fare un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione anche al nostro infortunato di questo turno di Champions, ovvero Camilo De Michelis, che avrebbe dovuto essere qui con me e non ce l'ha fatta. Riposo anche per lui, il direttore ha deciso questo, salta questa partita, speriamo di recuperarlo già con il Milan o dopo un po' di riposo, al massimo quella dopo. Detto questo, con Sessão gioca, si parlava con dei colleghi, sono arrivato dall'aeroporto qui, bene o male era il volo che poteva portarci in prossimità dell'orario della conferenza, che probabilmente è già cominciato in questo momento, quindi mi dirigerò velocemente in sala stampa a 30 secondi qui da dove avete visto in precedenza le immagini. Dico che con Sensao dovrebbe essere titolare, penso molto probabilmente, e si potrebbe anche ipotizzare una decisione che, ripeto, prima ci sta, dopo dipende sempre dai risultati, ma vorremmo evitare disquisizioni particolari sulla presenza o meno di Yıldız. È quello che non è mai stato cambiato, è quello che è praticamente anche un po' più stanco, aveva anche il viso pallido. Io penso che però in queste partite in generale, Paolo, sai come la penso, i migliori debbano giocare le prime partite, poi quando non ce la fanno proprio più magari riposa un tempo con il Milan e potrebbe esserci qualcun altro al suo posto. Certo, non possiamo rinunciare contemporaneamente a Yıldız e Conceição, io ritengo anche nell'ultima partita che non si possa rinunciare contemporaneamente, per utilizzarli solo a partita in corsa, a gente come João Mario e Zegrova, anche perché in Europa forse puoi giocare anche un po' più spensierato. Lo so che si guarda al punteggio, e allora dobbiamo guardare o al punteggio o alla prestazione, sempre e comunque.
Antonio, naturalmente quando devi andare vai pure, me lo dici tu, perché capisco le
provo
le esigenze.
A rientrare,
prova
a rientrare per capire,
prova a rientrare.
Saluto con, guarda, ho già il traduttore in
ecco,
mano.
Ecco, è curioso questo stadio che apri una porta, sei dentro la tribuna stampa, fuori tutto giallo. Insomma,
sì, guarda, porto dentro
tutto giallo, tutto giallo, assolutamente. Come ovvio che
guarda,
sia, insomma.
Non è ancora iniziato.
Allora ti pongo questa domanda.
Per non disturbare i colleghi, ovviamente.
Ti pongo questa domanda perché qualche tifoso mi ha scritto: io sono totalmente contrario a questa idea. Che la partita è importante.
Questo è pazzesco, è vero, Paolo? È pazzesco.
Sì, sei sembra che sei in un supermercato, non in uno stadio. Va bene. Allora, se ti vedo con le patatine, capisco che non sei allo stadio. Qualche tifoso mi ha scritto: ma no, ma la partita importante è il Milan, quindi domani facciamo anche un po' di turnover. Per me la partita importante è quella di domani, perché in Champions sono 8, non sono 30, 38 quelle che devi fare per qualificarti. Quindi per me domani è decisiva, è molto importante, diciamo così. Fare un grande risultato domani ci porrebbe in una condizione favorevole e non ansiogena in vista poi di una trasferta molto dura come quella di Madrid. Qual è la tua opinione?
Esatto. Sono d'accordo, poi si può allargare la chiacchierata, ma non è il momento. Dico che dal risultato, dalla prestazione e dall'umore di domani sera, appuntamento alle 21, con colpo di tacco dalle 20, ovviamente con i collegamenti qui dallo stadio, con l'arrivo del Pullman, con la presenza dei tifosi, con l'incontro di Radio Bianconera col club Juventus di Barcellona, 200 km da qui, se ho visto bene la segnaletica stradale, dipenderà il morale, no? Ne scaturirà un morale che aiuterà, a mio avviso, al di là dell'orgoglio che ci deve essere sempre quando vesti la maglia della Juventus, a pensare poi con calma al Milan. Ma smuovere la classifica, aggiungere punti, dico uno, se non tre, dipende dalla partita di domani. La più importante è i giocatori più in forma, se non stanno male, devono giocare sempre la prima partita, mai quella dopo. Queste sono le riflessioni che ho imparato oramai in tanti anni di calcio. Ricordavo, qui è stato in questo stadio, con un'altra squadra italiana, ahimè, della nostra città, ho cominciato l'avventura tantissimi anni fa, seguendo la Coppa UEFA insieme al nostro maestro, me lo fai ricordare, mi vengono certo anche un po' i brividi, il nostro Bruno Bernardi, ero con lui in questa trasferta, non era così bello questo stadio, non me lo ricordavo affatto in questo modo, e con dei colleghi del Tutto Sport. Come vedete, i sogni si possono realizzare, ma poi bisogna sostanzialmente portare i risultati all'epoca di una squadra, della Juventus, che poi ho cominciato a seguire, però nel frattempo ci torno con grande piacere, vado ad ascoltare Vega. Tu hai qualche domanda per Vega? Io ne ho una per Marcellino su Vega, se potrò farla, poi la riascolteremo su Radio Bianconera.
Beh, ma sarà diplomatico, ma io gli chiederei se un po' ha sperato di tornare a Juve, insomma, poi dirà che si troverà molto bene nel Villarreal, però secondo me ci stava bene in questa Juve.
Ci stava bene, ci poteva stare, ambito a restarci, però c'è stata una mossa di mercato importante del Villarreal che ci ha visto il giocatore esperto per il proprio reparto. Sappiamo che in campionato il Villarreal ha subito solo 5 reti, e non sono tante, ha una differenza reti buona e terza, a pari merito secondo, ma con una migliore differenza reti col Barcellona, insegue. Ne ha persa una, ne ha pareggiata una, ne ha vinte 5, quindi attenzione perché bisogna fare la partita con un po' di coraggio. Mi ha colpito quello che mi ha scritto qualche tifoso ieri, Paolo, in questo momento c'è la paura di essere o non essere, dobbiamo scoprirlo, e forse questa è la partita giusta, anche il livello di partita giusta in trasferta. Non sto paragonando la Juve al Villarreal, sto dicendo il livello giusto, dopo tre pareggi, due di campionato, uno di coppa, calare il poker vorrebbe dire tornare alla vittoria o quantomeno sudare un risultato positivo. Sudarlo con soddisfazione, senza peccare in quelle situazioni, in quelle rotazioni, in tutti quei ragionamenti che hanno indotto qualcuno ad accostare questa Juve coi nomi
dell'allenatore e meno a qualcos'altro che con questa Juve non c'entra niente. Sono due capitoli assolutamente distinti, secondo me.
Grazie Antonio, buona giornata, buona conferenza.
Buona giornata, la Juve parlerà alle 19.15 e quindi saremo di nuovo in collegamento dal stadio della Ceramica di Villarreal per le parole, non so ancora, dell'allenatore con un giocatore. Ma in questo momento comincia quella del Villarreal, il suo allenatore è l'ex bianconero Vega.
Perfetto, grazie Antonio, buona giornata. E chiudo con un messaggio di William da Ivrea: ma con Verona ed Atalanta non si poteva lasciare in panchina a riposare Thuram, Bremer, Yildiz? Tanto peggio di due pareggi non si poteva fare. Invece così abbiamo un'assenza sicura, uno in forza ed uno che cammina per una partita importante come col Villarreal. Ma io credo che oggettivamente le partite sono tutte importanti e che se la Juve avesse fatto 4 punti tra Verona e Atalanta, oggi si parlerebbe di una Juve a punteggio pieno, di una Juve che sta dominando il campionato e tutto questo. Gli infortuni esistono, non è che sono previsti all'inizio, eh. Certamente Yildiz è stato molto utilizzato, Thuram ce n'è bisogno e Bremer è stato a riposo, quindi la gestione delle risorse è importante, non è facilmente programmabile. Vedremo domani quale sarà l'11 che schiererà Tudor. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e vi invito ancora a restare su Radio Bianconera. Ciao, buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.